Buongiorno a tutti, oggi siamo all'episodio 110 su podcast di Vera Vita. Apriremo insieme di nuovo la Bibbia per vedere come dobbiamo rispondere alla parola di Dio, come la parola di Dio ci cambia per sempre, ci rinnova, ci aiuta a vivere la vita che il Signore vuole che noi viviamo. Se questa è la tua prima volta con noi oggi, io mi chiamo Jesse Schreck, sono missionario mandato dagli Stati Uniti, chiesa evangelica, per evangelizzare qui in Italia, fare discepoli, insegnare la Bibbia, insegnare la via del Signore e essere utilizzato dal Signore per iniziare chiese bibliche italiane qui in Italia. Quindi questo è un po' di chi sono io, sono qui in Italia dal 2007 servendo il Signore in questo modo. E oggi, prima di iniziare a aprire la Bibbia insieme e guardare queste cose, voglio ricordare a tutti che offriamo delle cose gratuite. Se abiti in zona di Mestre, Venezia, e vuoi ricevere gratuitamente una Bibbia, devi soltanto contattarci e ti sarà dato. Chiedere e ti sarà dato. Abbiamo queste Bibbie qui gratis per chi vuole. Modo eccellente, fondamentale per conoscere il Signore, conoscere la volontà di Dio e vivere in un modo che piace il Signore e che possiamo avere la fede che Lui desidera che noi abbiamo. Leggevo anche l'altro giorno in Ebrei, Nuovo Testamento, che senza la fede è impossibile piacere il Signore. Leggendo la Bibbia, la fede cresce e possiamo davvero, da salvati, piacere il Signore. Un altro libretto che vogliamo offrirti oggi è questo qui, il Vangelo di Gesù Cristo, la notizia centrale, il messaggio centrale di Gesù Cristo. Viene spiegato molto bene qui in questo libretto, ci vuole mezz'ora per leggere e comprendere molto bene chi è il Signore, cosa vuole da noi e come possiamo essere salvati e avere la gioia che ci dà il Signore. In più, oggi vi ricordo di iscriverti al canale se guardi anche su YouTube. Questo aiuta altre persone a trovare il ministero, queste edificazioni dalla parola di Dio, queste prediche o insegnamenti dalla Bibbia. Aiuta altre persone a trovarci e poi quando esce una novità, un nuovo video, puoi essere anche avvisato. Questa è cosa positiva per te anche. Altre cose farò vedere sullo schermo durante gli appunti che vedremo oggi, ma una cosa forse voglio evidenziare sarebbe questo qui. Se vuoi, insieme con un gruppo di amici, puoi anche fare o richiedere questo corso breve, 6 incontri, cristianesimo spiegato, un corso informale, gratuito, e ti permette di dialogare, domandare mentre leggi il Vangelo di Marco, ad esempio, per capire che cos'è la fede cristiana secondo la Bibbia. Quindi in modo eccellente, senza avere paura di niente, puoi leggere, forse per la prima volta nella tua vita, un racconto della vita, ciò che ha detto il Signore Gesù Cristo, ciò che ha insegnato, fare domande, avere chiarezza su certe cose e arrivare a una buona comprensione di chi è il nostro Signore Gesù Cristo. Adesso andiamo a vedere questi versetti per oggi che voglio condividere in modo che possiamo sempre imparare meglio chi è il nostro Signore e cosa è la sua volontà per noi. 3 cose che fa ogni vero cristiano, e poi scritto anche qui sotto, perché cristiani non praticanti non esistono per Gesù Cristo. 3 cose che fa ogni vero cristiano, e direi anche con entusiasmo fa queste cose che vedremo oggi, con entusiasmo, ogni vero cristiano, e significa, ci ricordo subito, esistono tante persone che per nome si dichiarano di essere cristiani, ma secondo Gesù non sono cristiani, non lo conoscono davvero e lui non conosce loro. È una realtà che bisogna comprendere e anche accettare. Il discorso di essere un cristiano non praticante per il Signore è un'assurdità, non esiste per il Signore. Persone che lo amano, che sono nate per opera dello Spirito Santo, rigenerato, nuove creature, e poi non praticano la fede, cioè non seguono il Signore Gesù Cristo, non vogliono vivere per onorare il Signore in ogni ambiente della vita. per il Signore non funziona, non esiste una persona di questo tipo. Sarebbe invece ciò che insegna la Bibbia, convertiti falsi. Forse sarebbe l'unica cosa che possiamo paragonare a un cosiddetto cristiano non praticante. Ma per il Signore non esiste. O siamo vivi, vivificati per opere dello Spirito Santo, rigenerati, oppure siamo morti che camminano e non conoscono la via della salvezza, non conoscono il Signore e così via. O siamo vivi oppure morti che camminano, ma non vivificati per opere dello Spirito Santo, non salvati, non con lo Spirito Santo, illuminando il nostro cuore e la nostra mente per capire chi è il nostro Salvatore Gesù Cristo. Andiamo avanti adesso a vedere queste tre cose. Numero uno, una cosa che fa un cristiano è questo qui: dimora nella Bibbia. E nella Bibbia viene rinnovato la nostra mente. Questa è una realtà per un vero cristiano. Un vero cristiano dimora nella Bibbia e con entusiasmo, direi, come dicevo anche all'inizio oggi, e con entusiasmo dimora nella Bibbia. E cosa intendo dire con questo? Andiamo a vedere un paio di versetti qui. Numero uno sarebbe questo qui, Giovanni 8, versetto 31 e 32, e ci dice questo. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perseverate nella mia parola. Se perseverate nella mia parola, ha detto Gesù Cristo, siete veramente miei discepoli. E di conseguenza conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità di Dio, la buona notizia, la salvezza, una comprensione di chi siamo noi, cioè siamo peccatori. Chi è Dio? È santo, 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 è giusto, è puro, è perfetto. Ciò che richiede da noi perfezione non abbiamo, ma Cristo Gesù, Lui, questa è la verità, è la vita, la verità e la via. Lui è venuto, Lui ha vissuto per noi in modo perfetto, senza mai peccare. Poi Gesù Cristo è morto sulla croce, una morte orrenda, terribile, ha fatto per te, a posto nostro. E poi risuscitato Gesù Cristo, è vivo Gesù Cristo, regna su tutto e Lui tornerà. Questa è la verità che ci rende liberi. Se accettiamo questa verità, ci inginocchiamo davanti al Re Gesù Cristo, chiediamo da Lui perdono, andiamo d'accordo su chi è Dio, su chi siamo noi e cosa ha fatto Dio per noi in Gesù Cristo. Arrendiamoci poi a Gesù Cristo. Lui diventa il nostro Signore, nostro Salvatore. Riceviamo la salvezza per grazia mediante la fede. Ci fidiamo all'opera di Gesù Cristo per noi. La Bibbia dice che noi nasciamo in Dio, diventiamo una nuova creatura e che siamo salvati per grazia mediante la fede. Questa è la verità che ci rende liberi. Ma i veri cristiani, ogni vero cristiano, dimora nella parola di Dio, nella Bibbia. Per questo motivo, la parola di Dio ci libera. È un vero cristiano, è un discepolo, e un discepolo ha bisogno delle parole del Signore. Una volta i discepoli hanno detto a Gesù Cristo, o Gesù ha detto ai discepoli dicendo: volete andare via anche voi? Volete anche voi andare via da me? E hanno detto: ma dove possiamo andare, Signore? Tu hai le parole di vita. Bisogna rimanere con te. Un vero cristiano brama la parola di Dio. Ha bisogno della parola di Dio perché è cibo per la nostra anima. Se tu non brami la parola di Dio, se non leggi quotidianamente con gioia, con entusiasmo la parola di Dio, forse significa che non sei ancora salvato e non hai la vita del Signore dentro di te. Sei ancora sotto l'ira di Dio Padre, morto nei tuoi peccati, un nemico di Dio, un schiavo del peccato. Ma Gesù ti dice oggi: vieni a me e io vi farò riposare, io vi darò riposo. Questo ha detto Gesù Cristo, Matteo capitolo 11, versetto 28, molto importante da considerare. Un altro versetto da vedere oggi è questo qui. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Così sarete miei discepoli. Giovanni 15, versetto 7 e 8. Un vero cristiano dimora nella parola di Dio. Un vero cristiano dimora nella parola di Dio. Ed è una gioia dimorare nella parola di Dio. Veniamo a conoscere come bisogna pregare, cosa ci serve nella vita, cos'è la cosa migliore che ha il Signore per noi, e di conseguenza preghiamo in modo che Dio risponde alle nostre preghiere, ci dà ciò che chiediamo, ci dà ciò che ci serve, perché siamo allineati con la sua volontà, chiedendo ciò che a lui piace, e volontariamente poi il Signore ci dà queste cose. E poi lui glorificato e noi portiamo frutto. Sistemo un paio di cose qui sullo schermo per chi guarda poi anche su YouTube e Facebook quando mettiamo questo podcast, questo episodio. Le parole del Signore per un discepolo, un vero cristiano, bisogna dimorare in noi. E la parola di Dio dimora in un vero discepolo, un vero cristiano, quando apriamo e leggere quotidianamente, in modo regolare, la sua parola. Prossimo versetto per vedere questo primo punto ancora, questo discorso di tre cose che fa ogni vero cristiano e anche con entusiasmo dimora nella parola di Dio. È la prima cosa. E Romani 12, versetto 1 e 2 ci dice una cosa molto simile e lo stesso molto importante per noi. Romani viene scritto dall'apostolo Paolo per i cristiani nella zona di Roma, piccole chiese nelle case disparse per la città, in tutta la città, nella zona di Roma, e lui scrive questa lettera piena di teologia, piena di istruzioni per come diventare un cristiano, chi è un cristiano, cos'è un cristiano, come possiamo vivere per il Signore e tante applicazioni poi da questa grande teologia a come si mette in pratica, come si vive da cristiano. E arriva qui capitolo 12, bellissime cose qui per noi da considerare e conoscere bene. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Quindi subito qui c'è anche da dire come adorare il Signore. Un cristiano adora il Signore nel arrendersi completamente a Gesù Cristo. Come un servo viene al maestro e dice: sono tuo, maestro, sono tuo, il tuo servo. Fai con me come vuoi, Signore Gesù. Ho peccato contro di te, la mia vita ora appartiene a te. Mi arrendo. Sei vissuto per me, morto per me, risuscitato, sei il re dei re. Voglio andare dove vai tu, Signore. Voglio essere con te. Insegnami tu la vita. E l'apostolo Paolo qui insegna ai cristiani, veri cristiani, ogni vero cristiano, che bisogna presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il nostro culto spirituale. Se vuoi adorare Dio, bisogna presentare la tua vita al Signore Gesù. È uno veramente salvato, un vero cristiano, nato per l'opera dello Spirito Santo, nato in Dio, rigenerato, fa volontariamente questo sacrificio. Nel senso, si offre volontariamente al Signore Gesù Cristo per vivere i giorni che rimangono per il Signore Gesù Cristo. Versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non conformatevi, dice, a questo mondo. Come mai l'Apostolo Paolo deve dire non conformatevi a questo mondo? Perché viene naturale per noi andare con il corrente, come l'acqua nel fiume segue un percorso, anche il mondo ci vuole portare in una certa direzione, ma il cristiano non va con la folla. Il cristiano ora è nato di nuovo, ora vuole piacere il Signore Gesù Cristo. E bisogna avere in mente, non voglio più conformarmi a questo mondo, ma voglio essere trasformato per piacere mio Signore. E questo è ciò che dice l'Apostolo Paolo qui. Non conformatevi a questo mondo, ma siate invece di essere conformati al mondo, siate trasformati. E come si fa? Lui dice, mediante il rinnovamento della vostra mente. Cosa significa? L'aprire la parola di Dio, leggere e comprendere chi siamo noi, chi è Dio e come possiamo piacere il nostro Signore, glorificare il suo nome vivendo secondo la sua volontà rivelata a noi in modo grazioso dal Signore. Essere trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente significa dimorare nella Bibbia, aprire e leggere la Bibbia, essere nutrito e poi con una conoscenza di Dio e la sua volontà per vivere. E lui finisce qui dicendo affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra fede. Ultimo oggi, per questo discorso qui, una cosa che fa ogni vero cristiano, anche con entusiasmo, dimorare nella Bibbia. Efesini 4, 21-24 ci dice questo. Seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Versetto 23. A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Essere rinnovati nello spirito della vostra mente. E a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Di nuovo qui l'Apostolo Paolo insegnando ai credenti, ogni vero cristiano, bisogna dimorare nella Bibbia, essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Quando noi ci ravvediamo, ad esempio, significa che, giusto qui sullo schermo di nuovo, significa che abbiamo un cambiamento di mente. Ravvedimento significa cambiare mentalità. Prima di convertire a Cristo, prima di venire a Gesù con la fede per la salvezza dell'anima, per la vita eterna, il perdono dei peccati e per vivere per onorare il Signore, noi eravamo morti che camminavano e pensavamo in un certo modo, vedevamo le cose in una certa maniera. Questa è la vita, questo è il modo per vivere. E una volta abbiamo capito o compreso la verità, abbiamo capito che i nostri peccati ci condannano, che abbiamo trasgredito la legge di Dio. Gesù ha detto, il comandamento più importante è amare Dio con tutto il cuore, tutta la forza, tutta la nostra mente, tutta la nostra anima. E non abbiamo mai amato Dio così, siamo colpevoli tutti e quanti del comandamento più importante. abbiamo trasgredito la legge di Dio. Ravvedersi significa arrivare a una comprensione di questa verità e cambiare mentalità. Non mi piace più, in altre parole, il fatto che sono un peccatore, condannato, non mi piace. E ora cambio mente anche per quanto riguarda Dio stesso. Non è uno che vuole castigarmi. È Dio santo, Dio giusto, Dio perfetto e puro, ma ha provveduto Lui la via della salvezza per me. Gesù, Dio incarnato, ha preso su di sé i miei peccati, tutti i nostri peccati, e Lui è morto al posto nostro sulla croce. Ora è risuscitato, è vivo, e Lui, con la sua parola, la potenza della sua parola, mantiene questo mondo. Ravvedersi significa questo, cambiare mentalità, capire come eravamo, capire chi è veramente Dio, andare d'accordo con ciò che dice Dio su se stesso, anche su noi, andare d'accordo, abbandonare il peccato e abbracciare per fede Gesù Cristo. Seconda cosa che fa ogni vero cristiano è questo qui. Prega. Ogni vero cristiano con entusiasmo prega al Signore per godere la comunione diretta con Dio. Abbiamo comunione diretta con Dio. Ogni vero cristiano apprezza il fatto che possiamo pregare ed essere anche ascoltati da Dio, essere anche ascoltati da Dio. E qui un paio di cose posso anche dire, sviluppare un po', sarebbe questo qui. La preghiera, prima di tutto, è un privilegio datoci da Dio stesso, è un privilegio datoci da Dio. In Gesù Cristo. Se non siamo uniti a Gesù Cristo, possiamo pregare quanto vogliamo, ma Dio non ci sta veramente ascoltando, perché la Bibbia rivela che siamo nemici di Dio finché viviamo ancora per noi stessi e non ci siamo ravveduti e creduto poi in Cristo per la salvezza. Camminiamo da nemici di Dio finché non siamo salvati, nati di nuovo e poi per appartenere a Gesù Cristo. Quindi è un privilegio datoci da Gesù e per i salvati che possono pregare, non chiunque viene ascoltato dal Signore. La preghiera, un paio di cose ancora, che si fa la preghiera dovunque e a qualunque momento. Dovunque ti trovi puoi pregare. La Bibbia non ci insegna mai che bisogna entrare in qualche luogo per poter pregare, essere ascoltato da Dio. Dio è, in effetti, onnipresente. È presente in ogni luogo, non si può nascondere da Dio. In più, Dio sa già i nostri pensieri, il nostro cuore, vede tutto in modo chiaro, sa il nostro bisogno, sa tutto, ci dà il privilegio di pregare a Lui. Leggendo la Bibbia, un modo eccellente anche per pregare in linea con la sua parola rivelata a noi, la sua volontà rivelata a noi. Leggiamo la Bibbia, possiamo capire, sono lontano da quello che dovrei essere, dovrei cambiare, Signore, aiutami, perdonami, non sapevo. Possiamo pregare così a Dio come se fosse il nostro Padre, perché Dio Padre è il nostro Padre. Possiamo pregare in modo personale, che viene da dire anche, non si può pregare ripetendo soltanto le preghiere di altri. Poi viene molto spesso capito questo per quanto riguarda la preghiera, che persone pensano bisogna ripetere cose in continuazione. Si prega a Dio tramite Gesù Cristo, l'unico mediatore tra uomo e Dio. Questo leggiamo nell'epistolo di Timoteo. Ma ripetendo, Gesù ha rimproverato le persone che ripetevano preghiere, dicevano cose con la bocca ma il cuore era molto lontano da Lui. Ha rimproverato queste persone Gesù Cristo. Altre cose per quanto riguarda la preghiera: si fa in solitudine la preghiera, ma anche insieme come il corpo di Cristo, modo eccellente per pregare da solo, ma anche insieme con fratelli e sorelle in Cristo possiamo pregare. C'è un altro insegnamento bello in inglese, viene capitolo libro di Atti, Acts, A-C-T-S, e A significa in questo insegnamento adorazione. Quando preghiamo a Dio, prima di tutto la cosa migliore è adorare il Signore, riconoscere la sua santità, la sua maestà, la sua grandezza, quanto grande è. Lui ha parlato e fu creato il mondo con la potenza della sua bocca, mantiene il mondo e anche ognuno di noi. Bisogna adorare il Signore quando preghiamo. Poi anche la confessione va benissimo. La Bibbia non insegna mai bisogna andare a qualche prete per confessare. La Bibbia dice che tramite Gesù Cristo, mediatore tra uomo e Dio, abbiamo accesso a Dio Padre, e se siamo perdonati e salvati, siamo perdonati anche per sempre, ma per mantenere un buon rapporto con il nostro Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, possiamo e dovremo confessare regolarmente, direttamente a Dio quando veniamo alla conoscenza di qualche peccato nel nostro cuore. Quando diciamo una cosa che non dovremmo dire, non diciamo una cosa che dovremmo dire, o fare cose e non fare cose, bisogna poi confessare. Signore, perdonami, non lo sapevo. Perdonami, cambia il mio cuore, Signore. Non voglio più fare questo, quello che ho fatto, Signore. Bisogna anche confessare. Poi supplica, anche a che fare con la preghiera. Chiedere le cose da Dio. Dio Padre vuole provvedere i nostri bisogni e Lui è capace provvedere. Potrei raccontare storie tutta la sera oggi, quante volte il Signore ha provveduto per noi, anche da missionari, per me, per mia moglie, insieme, provvedendo in continuazione ciò che ci serve mentre siamo al servizio di Gesù Cristo. Lui provvede. Bisogna supplicare il Signore, chiedere ciò che ci serve. E come ha detto Gesù Cristo, chiedi e ti sarà dato, ti sarà fatto. In più, l'ultima cosa che direi oggi per la preghiera è che ci fortifica l'anima. La preghiera ci fortifica l'anima, ci rende più forti nella fede. Passando tempo nella parola ci aiuta, passando tempo anche in preghiera fortifica la nostra anima in modo che possiamo vivere per il Signore Gesù. E ultimo per oggi, in conclusione, di nuovo siamo episodio 110 su podcast di Vera Vita, andando avanti qui con questo tema di oggi, 110, lascio passare qui un'altra notizia per chi vuole aprire e studiare la Bibbia insieme. Siamo qui, basta contattarci e ci fa piacere incontrare per insegnare la Bibbia. Ultimo oggi, una cosa che fa ogni vero cristiano e lo fa anche con entusiasmo è questo: diventare membro di una chiesa locale, una chiesa biblica. Ogni vero cristiano vuole fare parte e diventa poi membro di una chiesa biblica. Viene detto, ed è molto importante anche capire, che non si può, è impossibile dire, si può dire anzi, è impossibile amare Gesù Cristo e non amare la sua chiesa, e non amare la sposa di Gesù Cristo. Se siamo veramente salvati, amiamo ciò che ama il Signore. Facciamo parte del corpo di Cristo e dovremmo gioiosamente unirci a una chiesa biblica. Ci sono tante benedizioni anche per noi nel diventare membro di una chiesa biblica. Non c'è tempo oggi per dire tutto, ma un paio di appunti ho messo qui e condividerò queste cose veloci che sono venute in mente. Ma nella chiesa locale, chiesa biblica, cosa succede? È una domanda che ho scritto qui. Cosa succede in una chiesa biblica? Adoriamo Dio in spirito e verità. Quando facciamo parte di una chiesa biblica, raduniamo per adorare in spirito e verità il Signore Dio. È degno della nostra adorazione. Cosa significa? Apriamo insieme la parola di Dio, preghiamo insieme, cantiamo inni a Dio, Per entrare la chiesa, diventare membro, si battezza da adulto per dimostrare ciò che è successo nel tuo cuore, nella tua vita. Sei morto a te stesso, come andare sotto acqua, morire a noi stessi, e risuscitato dall'acqua, usciamo poi dall'acqua rappresentando il fatto che ora camminiamo in novità di vita e viviamo per il Signore Gesù Cristo. Siamo nati di nuovo, risuscitato con Cristo per vivere per Lui. Poi c'è anche la Santa Cena in una chiesa biblica che facciamo spesso per ricordare ciò che ha fatto Gesù Cristo, per ricordare il Vangelo, che Lui è venuto, ha vissuto per noi in modo perfetto, morto a posto di noi sulla croce, è una realtà, è successo, sono fatti, è vivo ora Gesù Cristo, risuscitato, regna, sta guidando la sua chiesa in ogni parte, più persone ogni giorno, in ogni parte del mondo vengono alla conoscenza di Gesù Cristo, crescono nella grazia di Dio e la Chiesa continua. Ogni altro regno si stabilisce, poi crolla, ma il regno di Dio cresce in continuazione e lo farà fino a quando ritornerà Gesù Cristo. Cosa succede nella Chiesa locale? Adoriamo il nostro Signore Dio. Siamo cibati, nutriti dalla parola di Dio. Un predicatore, pastore, porta un messaggio per edificare, insegnare i cristiani come vivere in questo mondo in modo tale che è gradito al Signore. Cosa succede nella chiesa locale? Altro, abbiamo comandamenti cosiddetti uno e l'altro, nel senso il Signore ci insegna tra di noi cristiani come vivere e fare cose uno all'altro. Un esempio sarebbe edificare, siamo comandati di edificare l'uno e l'altro. Quindi mettiamo enfasi su non pensare solo di noi stessi, ma edificare altri, farli crescere anche altri. Incoraggiare è un'altra cosa, siamo comandati di fare uno all'altro, incoraggiare chi non ha bisogno di incoraggiamento in questa vita, tutti noi. E ci sono tantissime cose come questo, uno l'altro, comandamenti, che questo succede nella chiesa locale. Quando diventiamo gioiosamente membro di una chiesa, stiamo mettendo in pratica, ecco, la parola di Dio che ci ha dato. E certe cose non possiamo obbedire se non siamo membro del corpo di Cristo. È impossibile obbedire tantissime cose che ha detto Gesù se non siamo uniti al suo corpo, corpo di Cristo. Poi cosa succede nella chiesa locale? C'è anche la fratellanza, condividiamo la vita uno con l'altro. Se qualcuno sta male, stiamo male tutti. Se uno rallegra, celebra qualcosa, celebriamo tutti. Se uno ha bisogno di una mano, diamo una mano. Abbiamo bisogno uno dell'altro e condividiamo le nostre vite. È una comunità, la chiesa locale di Gesù Cristo. In più, servire, edificare, serviamo nella chiesa, prendiamo i nostri doni, ciò che il Signore ci ha dato, e mettiamo a disposizione per gli altri, sia nel servire nella chiesa, oppure anche aiutare uno l'altro. Servire fa parte della chiesa, ciò che succede nella chiesa. Evangelizzazione, proclamare il Vangelo, portare altri a Gesù Cristo per la salvezza, anche questo succede nella chiesa locale. Insieme portiamo la buona notizia alle persone che hanno tanto bisogno di sentire e poi venire a Cristo anche loro per la salvezza. E discepolare, anche questo succede nella chiesa locale di Gesù Cristo. In conclusione oggi, un vero cristiano dimora nella Bibbia, abbiamo visto oggi, dimora nella parola. La seconda cosa abbiamo visto è che prega, ogni vero cristiano prega al Signore e poi fa parte di una chiesa biblica. Tutte queste cose gioiosamente. Ci sono tante altre cose ancora che possiamo dire, cose che fa un cristiano, ma in queste tre categorie possiamo dire, è certo, ogni vero cristiano brama queste cose e viene edificato anche in queste cose per vivere in modo degno della chiamata che il Signore ci dà. Ci aiutiamo a vicenda nel discepolare uno l'altro, essere le persone che Dio ha predestinato che noi diventiamo mentre viviamo per Lui e aspettiamo il suo ritorno. Per concludere oggi, un paio di domande soltanto per riassumere e poi questo sarà tutto per questo episodio. Andiamo a vedere qui questa domanda qui. Ok. Sei diventato un vero cristiano? E la domanda per te oggi in conclusione. Sei diventato un vero cristiano? La Bibbia afferma che nessuno è nato un cristiano. Diventiamo cristiani. Giovanni capitolo 1, versetto 12 dice: Dio ci dà il diritto di diventare figli di Dio a tutti quelli che accettano Gesù Cristo come Signore e come Salvatore. Quando andiamo a Lui per la salvezza, con la fede, diventiamo poi un cristiano. Cosa ti ostacola diventare un vero cristiano? Pensaci bene. Qualsiasi cosa che ti ostacola venire a Gesù Cristo è qualcosa che devi togliere dalla tua vita. La cosa più importante che puoi mai fare nella vita è diventare un cristiano, venire a Cristo per la salvezza, per la vita, per il perdono, la vita eterna, la vita abbondante che Lui ha per noi. E ultima domanda per oggi: stai godendo ciò che ti ha dato il Signore per la tua crescita spirituale? Stai godendo questa verità? La Bibbia? Dimori nella Bibbia oppure no? La preghiera? Sai pregare veramente? Godi la preghiera? Questa comunione diretta con Dio o no? È la chiesa locale. Hai mai considerato cos'è veramente il corpo di Cristo? Cos'è una chiesa locale? Cosa vuol dire fare parte del corpo di Cristo? Il fatto che non si può amare Gesù, amare Dio e non amare la sua chiesa? Cosa ti ostacola diventare membro di una chiesa biblica? E qui forse concludiamo così oggi, dando anche un invito. Se vuoi sapere meglio che cos'è una chiesa biblica, ti invito a contattarci, incontriamoci per un caffè, parlare di più, se abiti in zona di Mestre soprattutto, perché è possibile, molto possibile, che non hai mai visto una chiesa biblica in tutta la tua vita. Se abiti in Italia e sei stato sempre qui, siamo sempre pochi i credenti e le chiese bibliche evangeliche in Italia quasi non esistono. È una cosa incredibile, ma è una verità. E noi siamo qui per vedere cambiare questa realtà e vedere più persone venire davvero a conoscere Gesù Cristo. Questo è tutto per oggi. Che Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. Vera Vita è un ministero che fa parte di una missione evangelica negli Stati Uniti e abbiamo lo scopo qui in Italia di evangelizzare, cioè portare la buona notizia agli altri, la buona notizia di Gesù Cristo e la salvezza, a fare discepoli, cioè insegniamo la parola di Dio agli altri e fargli capire come vivere in modo che onora e glorifica il Signore Dio, e poi anche iniziare chiese bibliche qui in Italia.